Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci di nuovo in studio, benvenuti e benvenute a questa ottava puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X sui 96.8 dedicata ai libri, dedicata alla letteratura in Sardegna. Io sono Giovanni Follesa e ho con me in studio una scrittrice anomala per alcuni aspetti, perché il libro del quale andiamo a parlare non è sicuramente un romanzo, ma è quasi un saggio, poi ce lo facciamo raccontare meglio. Intanto benvenuta Roberta Vanali.
Grazie. Buongiorno a tutti.
Il titolo del libro di cui parliamo oggi è Arti visive in Sardegna nel terzo millennio, perché è un compendio di arte contemporanea sarda. Devo dire, un testo che mi ha incuriosito molto, perché dell'arte contemporanea si parla parecchio, si scrive meno, perché ovviamente è un qualcosa in fieri, quindi anche difficile da affermare, e soprattutto gli artisti talvolta sono abbastanza sfuggenti da recuperare in qualche modo e sono sempre un po' riottosi, parlano, dicono qualcosa, poi però magari fanno marcia indietro. Quindi immagino che questo lavoro che ha fatto Roberta sia assolutamente prezioso, intanto perché è carta stampata, quindi sono parole che rimangono a futura memoria, e fa un po' il quadro di quella che è la situazione dell'arte in Sardegna in questo periodo. Io partirei subito a chiederti quanto è stato difficile mettere insieme tutti questi nomi, e poi entriamo un po' nel merito delle cose che loro ci raccontano.
Dunque, non è stato difficilissimo, nel senso che la maggior parte di queste interviste erano già state realizzate per diverse riviste, ad esempio Exibar, Art Tribune, Sardegna soprattutto e anche delle altre fanzine. La difficoltà è stata quella di adattare le interviste allo spazio a disposizione. Questo è stato veramente un problema, infatti la maggior parte delle interviste sono state tagliate. Quindi difficoltà fino a un certo punto. Più che altro le difficoltà sono state nel fatto che alcuni non hanno voluto partecipare a questa pubblicazione, ma diciamo che più o meno sono state queste. Per il resto è un qualcosa che è nato nel periodo della pandemia, insomma, come un po' tutti abbiamo fatto qualcosa di diverso all'epoca. È nata l'idea, ma appunto, come già ho detto, moltissime erano già state realizzate.
Beh, questo è sicuramente un aspetto importante. Che tipo di scelta quindi hai fatto? Perché ci sono i nomi storici dell'arte contemporanea sarda, ma poi ci sono anche le giovani leve, e quindi immagino che sia quasi un dialogo. E soprattutto,
esatto,
come hai lavorato per raccogliere queste interviste che di cui hai già parlato? Avevi già una batteria di domande, quindi un canovaccio da seguire con i singoli artisti, o ti sei mossa in maniera diversa a seconda della persona che avevi di fronte?
Allora, mi sono mossa in maniera diversa a seconda delle persone. Ci sono certo delle domande comuni a tutti, soprattutto nelle ultime io domando qual è stato per loro in che modo hanno reagito alla pandemia. Ed è venuta fuori qualcosa di veramente molto drammatico, ma allo stesso tempo comunque è stato anche uno stimolo per andare avanti. Oltre ad aver cercato di fare il quadro della situazione per quanto riguarda la loro poetica, l'evoluzione del loro lavoro, la mostra o l'evento fondamentale per il loro percorso, ma anche ciò che riguarda un po' il loro carattere, ho chiesto anche i loro gusti in tema di cinema, di musica, di letteratura. Ho cercato di fare una sorta di piccolo quadro, sia per quanto riguarda la personalità che quanto il loro linguaggio artistico, appunto, e la loro poetica.
Ecco, i nomi ci sono un po' tutti, si va da Silvia Argiolas, Leonardo Boscani, Giusy Calia, Zaza Calzia, insomma, Josephine Sassu, Sabrina Oppo, Pastorello, I Santissimi, Giuliano Sale e via discorrendo. Qual è lo stato di salute dell'arte contemporanea sarda?
Lo stato di salute dell'arte sarda è buono, siamo assolutamente in linea con quello che è il panorama italiano, qualcuno anche rispetto al panorama europeo. Abbiamo addirittura delle eccellenze e spesso questo non si sa. È importante che gli artisti vadano un po' fuori dalla Sardegna, per quanto mi riguarda, hanno bisogno di confrontarsi un po' con l'altro, vedere, studiare soprattutto, perché fare l'artista è un mestiere vero e proprio, si lavora 8-10 ore al giorno. Non si aspetta l'ispirazione, come spesso si suol dire, è un ragionamento molto romantico d'altri tempi, diciamo.
E invece un'altra sezione del libro è altrettanto interessante, perché si dialoga e si parla con i collezionisti,
esatto,
hanno un ruolo forse fondamentale, perché poi alla fine sono loro che tengono in vita molti di questi. Leggo alcuni nomi, insomma, uno storico sicuramente è Pietrino Soddu, no?
Sì,
che
sì,
credo
sì.
Abbia un'opera di ciascun almeno un'opera di ciascun artista sardo.
Tante che, opere.
In realtà poi sono tante, il che significa per molti di loro bollette pagate a fine mese
esatto,
e quant'altro.
Esatto.
Ecco, che cosa raccontano i collezionisti e in che cosa soffrono?
Allora, i collezionisti raccontano soprattutto che per loro è fondamentale avere a che fare in maniera intima con l'artista, proprio capire la personalità dell'artista e capire per quale motivo lavorano in un determinato modo. Quindi soprattutto Pietrino Soddu dice questo, infatti lui ogni qualvolta che decide di acquistare un'opera si reca nello studio dell'artista, ma poi ci ritorna non soltanto per acquistare, ma appunto per chiacchierare, per capire, per cercare di entrare proprio nella testa di ognuno di loro. E questo è un qualcosa che ho visto comune un po' a tutti, ed è quello che io comunque consiglio a chi inizia con questa professione. Anch'io mi comporto in questo modo. Cerco comunque di parlare con loro, ma anche si va a cena fuori, si va a prendere un aperitivo, si sta negli studi a cercare di capire quali siano le evoluzioni tra un'opera e un'altra.
Il percorso giusto dovrebbe essere questo.
Esatto.
Noi oggi qui siamo all'Ex Machi, uno dei centri culturali di Cagliari, dove capita ogni tanto di vedere delle mostre di arte contemporanea. Quali sono in Sardegna i luoghi deputati all'arte contemporanea?
Beh, fondamentale è il Museo Mann di Nuoro. A Nuoro si stanno muovendo veramente molto bene, c'è anche lo Spazio Ilisso, c'è la Galleria di Chiaramanca che lavora veramente molto molto bene, porta gli artisti alle fiere, se non sbaglio proprio in questo periodo si trova a Milano con alcuni artisti. Fondamentale è stato comunque il Museo Mann con Cristiana Collu. Grazie a Cristiana Collu che comunque gli artisti sardi hanno iniziato a farsi conoscere anche fuori dalla Sardegna.
Ecco, l'hai citata tu Cristiana Collu, aggiungo, ma si è un po' perso quello spirito di allora? Cioè anche il Museo Mann oggi sembra che faccia fatica a presentare dei lavori di artisti sardi.
Eh sì, purtroppo dopo Cristiana c'è stato ben poco in questo senso. Addirittura anch'io ho collaborato con Cristiana per diverse cose. Ed è stata un'esperienza veramente meravigliosa. Purtroppo ultimamente non si dà molto la possibilità agli artisti sardi e ai critici e storici dell'arte sarda, purtroppo. Speriamo in un'apertura in questo senso. D'altronde la nuova direttrice c'è da poco, qualcosina sta venendo fuori, vediamo un po' come andranno le cose.
Questo è come di questo libro pubblicato dalla Zattere, non l'abbiamo
esatto,
detto prima.
Alessandro Cocco.
Sì, diventa veramente uno spaccato dell'arte contemporanea, quindi immagino che nel frattempo ci sia un lavoro in costante aggiornamento, no?
Assolutamente sì, infatti l'idea è proprio questa, l'idea di portare, perché chiaramente non vuole essere niente di esaustivo, perché non lo è, mancano tantissime cose, però è un primo mattone per continuare questo tipo di discorso.
Ti chiedo come ultima domanda, prima di ascoltare l'incipit del libro, gli artisti sardi di oggi, soprattutto i più giovani, viaggiano in ordine sparso o si ritrovano in uno stile comune, in un percorso comune, un po' come accadeva nel passato, no? In passato c'erano i caffè, erano appunto di ritrovo, di scambio, eccetera. Invece qui si vive chiusi, ciascuno nella propria arte.
Ciascuno nel proprio orticello, purtroppo sì. diciamo che il sardo è molto individualista e soprattutto in quest'ambito lo è ancora di più, ed è un peccato veramente.
Direi proprio di sì. Ci fai sentire l'incipit di questo tuo libro, Roberta?
Sì. La bibliografia delle arti visive in Sardegna, orientata da sempre a evidenziare figure protagoniste dell'arte del passato, ha trascurato gli artisti della generazione di mezzo e ignorato i giovani. Da questa riflessione nasce l'esigenza di fare il punto sull'arte contemporanea in Sardegna.
E questo era l'incipit di Arti visive in Sardegna nel terzo millennio, edizioni La Zattera, di Roberta Vanali. Ritorniamo in studio e ho qui davanti a me il libro scelto da Roberta Vanali. Annunciacelo tu.
Allora, si tratta di Narciso e Bocca d'Oro di Herman Hesse.
Che io qui di fronte ce l'hai portato in una edizione Oscar Mondadori, quindi un super classico di qualche anno fa. È ancora con le lire.
Esatto, sì.
13.000 lire.
È vecchissimo.
Quindi già questo...
È vecchio come me.
Vabbè, non sono cose da dire. Senti, perché questo libro intanto?
Allora, questo libro innanzitutto perché amo il Medioevo. Io avevo un indirizzo medievale all'università, ho studiato con Roberto Coroneo. Il Medioevo è sempre stata l'epoca che ho preferito in assoluto. Poi perché comunque è un libro che parla dell'esistenza. Un libro che parla dell'amicizia innanzitutto, dell'amore, perché si tratta proprio di una storia, di un'amicizia viscerale tra Narciso e Bocca d'Oro, due personaggi totalmente opposti tra di loro, ma comunque con due modi di vivere diversi, ma che cercano la stessa cosa, ossia la ricerca del sé. È una sorta di viaggio proprio alla ricerca della propria esistenza e di quello che è lo scopo dell'esistenza, in due modi totalmente diversi. Perché Boccadoro comunque è un uomo bellissimo, amato dalle donne, ama il vagabondaggio, non è certo fatto per stare all'interno di un monastero. Narciso invece è appunto un saggio che a un certo punto diventerà abate, ed è grazie a lui che a un certo punto Boccadoro va via da questo
monastero
per cercare la madre. La metafora è questa, è quella della madre, che poi sarebbe la natura stessa. Va via da questo monastero, però poi ritorna. In qualche modo Narciso lo inserisce all'interno del monastero come artista, perché lui intanto è diventato un artista, è diventato uno scultore molto, molto capace, ma Boccadoro non riesce a stare all'interno di questo monastero e a un certo punto scappa nuovamente, per poi ritornare in fin di vita, accudito appunto da Narciso. E niente, morire praticamente tra le sue braccia.
È un po' una metafora della vita, nel senso che quando
sì.
Si hanno dei personaggi così importanti, e credo che lo scopo di esse forse fosse proprio questo, ognuno di noi cerca di ritrovarsi più nell'uno piuttosto che nell'altro.
Esatto.
E tu sei più Narciso o più Boccadoro?
No, io sono più Boccadoro assolutamente. Cioè, di Narciso non ho nulla. Non sono assolutamente saggia, no.
Quindi hai bisogno di andare, di muoverti, di andare.
Assoluta, anche io sono una sorta di vagabonda, sì, senz'altro.
Però la forza poi del racconto è anche quello di sapere che c'è sempre un luogo che è pronto
ad accoglierti,
no?
Assolutamente sì, sì.
È anche un po' questo l'insegnamento.
Sì, esatto.
Roberta, come ci sei arrivata a questo libro? Come ti era arrivato in mano?
Come
ti è capitato?
In mano non lo so, adesso questo non me lo ricordo, perché è un libro che ho letto almeno 25 anni fa, come minimo. Adesso non ricordo neanche precisamente, credo in maniera abbastanza casuale. Ti ripeto, un tempo cercavo spesso i libri che trattassero il periodo, l'epoca medievale, quindi probabilmente ci sono arrivata in questo modo.
E quindi poi da lì, insomma, ho scoperto l'argomento.
Esatto.
sei entrata nel vivo.
Esatto.
E oggi a chi suggeriresti? Potremmo anche giocare, quale artista sardo potresti suggerire la lettura di questo libro, in che cosa gli potrebbe essere utile, ad esempio?
Secondo me è un po' a tutti gli artisti, anche se spero che molti di essi l'abbiano già letto, perché insomma è un capolavoro della letteratura europea, quindi insomma credo che si conosca abbastanza, ma io lo consiglierei un po' a tutti.
E quindi su questo ci muoviamo, non ti sbilanci da questo
esatto.
punto di vista. Tra i temi, insomma, che poi vengono trattati nel libro, c'è sicuramente il tema anche della famiglia, dell'amicizia, la saggezza, l'hai citata tu prima, ma anche, come dire, una sorta di invito ad accettare in maniera coraggiosa la propria vita, no? Cosa significa questo anche per te? In che cosa ti ha aiutato magari la lettura di questo libro?
Ma mi ha aiutato forse ad accettare anche un po' me stessa. Anche io ho un carattere un po' ribelle rispetto a questo di Boccadoro, quindi a capire quali fossero i miei difetti più che i pregi e ad accettarli. Mi ha insegnato questo, sì, assolutamente.
Beh,
che non è poco.
Che non è poco, soprattutto.
Anche perché non è bastato certamente questo libro, è stato giusto un primo input, diciamo, su questo percorso.
Ecco, a proposito di primo input, molto spesso chi arriva qui a dover portare un libro della sua vita dice, ah, vabbè, arriva con tre o quattro volumi, dice, non so che cosa scegliere.
Sì, esattamente.
Ecco. Anche è stato così.
È stato un problema incredibile, perché son tanti. Io ero indecisa con La nausea di Jean-Paul Sartre, però ho detto qua c'è da fare un discorso filosofico, quindi mettiamolo da parte. poi ho scelto 10 piccoli indiani, perché io adoro tantissimo i gialli.
Credo che sia stato già portato.
Ah,
sì, perché
ecco.
Anche quella è una metafora un po' della
esattamente,
vita.
Esattamente, ma poi rispecchia un pochino il mio carattere dark, dice un pochino il mio temperamento dark. Io adoro sia i romanzi che i film gialli e thriller psicologici, gli horror, un po' tutto questo filone di, quindi mi rappresenta in qualche modo.
E invece il tuo tempo per la lettura qual è?
Il mio tempo per la lettura è la notte. Io la notte leggo e vedo film, anche perché soffro un po' di insonnia, quindi questo non dico che mi aiuti, anzi, perché a volte mi sveglia, però con piacere ne approfitto.
Anche perché a seconda del genere diventa difficile, come dire, addormentarsi, no?
Esattamente.
Perché un po' la tensione crea complicazioni.
Sì.
Beh, Herman Hesse è uno scrittore, devo dire, amato da tutti. È un passaggio che prima o poi bisogna fare, soprattutto nel periodo dell'adolescenza e anche dopo, per riscoprire dei messaggi che magari non erano stati colti nel migliore dei modi. E devo dire, Narciso e Boccadoro da questo punto di vista non fa difetto, no? Anche perché tra le altre cose, su questo ti chiederei lo stesso una riflessione, nel libro c'è quasi un raccontato e descritto il riscatto delle creature deboli, delle creature anche un po' sfortunate nei confronti della vita.
Esatto.
E come si fa a noi che viviamo in un'isola anche a superare queste che certe volte sono delle difficoltà e richiedono un ulteriore sforzo rispetto invece a chi vive in un contesto molto più metropolitano?
Sì, le difficoltà sono veramente tante, soprattutto per quanto riguarda proprio l'ambito artistico. Purtroppo siamo quasi tagliati fuori, cioè questa situazione di insularità è veramente tragica per noi. Adesso appunto vediamo anche tantissimi voli che sono stati tagliati, quindi non abbiamo più modo di spostarci come vorremmo, e viaggiare per sia un artista che uno storico, un critico d'arte è fondamentale, perché viaggiare vuol dire conoscenza. Quindi sì, le difficoltà ci sono anche dal punto di vista dei contributi. I contributi destinati all'arte sono sempre pochissimi, sono proprio le briciole, quello che rimane. Purtroppo sono pochi anche i collezionisti, questo è un altro limite che abbiamo. Le difficoltà sono veramente tante in quest'ambito, però con tanto amore, perché anch'io faccio questo lavoro con tanto amore, qualcosa si riesce a fare sempre.
Sì, per fortuna qualcosa si fa, e d'altronde hai parlato di aerei, di spostamenti, e il tema del viaggio in questo libro è assolutamente centrale, perché come spesso accade il viaggio è l'occasione anche per crescere interiormente, quindi una crescita personale, ma soprattutto c'è anche un rapporto con la fede all'interno del libro. Insomma,
certo.
Da qui si fa proprio quasi una seduta psicologica.
Esatto.
Io ti devo chiedere qual è il tuo rapporto con la fede, perché qui viene esplicato in maniera chiara.
Il mio rapporto con la fede è un rapporto molto personale, molto personale. Io credo in qualcosa che vada al di là di tutto, ma non so precisamente di che cosa si tratti. Questo è il mio rapporto con la fede. Io credo che facciamo parte, tutti quanti facciamo parte della natura, siamo un qualcosa, siamo un tutt'uno con la natura. Cioè, Dio è la natura, secondo me. Questo è il mio rapporto con la fede.
Quindi non hai avuto problemi nel ritrovarti nelle pagine descritte da Herman Hesse?
No.
A questo proposito ti chiederei, Roberta, di farci sentire l'incipit di questo romanzo.
Davanti all'arco d'ingresso, retto da colonnette gemelle, del convento di Maria Braun, sul margine della strada c'era un castagno, un solitario figlio del sud, che un pellegrino aveva riportato a Roma in tempi lontani. Un nobile castagno dal tronco vigoroso.
E questo è Narciso e Boccadoro di Herman Hesse, letto da Roberta Vanari. Grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.